Preghiamo il Salmo 71 come inizio di questo incontro. 70-71. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno.
Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami.
Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore.
Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine.
Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro.
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria tutto il giorno.
Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze.
Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme.
Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi.
O Dio, non stare lontano, Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.
Siano confusi e annientati quanti mi accusano, siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura.
Io invece non cesso di sperare, moltiplicherò le tue lodi.
La mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza che non so misurare.
Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto.
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio non abbandonarmi, finché io annunzi la tua potenza a tutte le generazioni, le tue meraviglie.
La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio?
Mi hai fatto provare molte angosce e sventure. Mi darai ancora vita. Mi farai risalire dagli abissi della terra.
Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi.
Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio. Ti canterò sulla cetra, o Santo d'Israele.
Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato.
Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Sì, davvero, i titoli che porta normalmente una Bibbia che abbiamo tra mano, non è che siano ispirati, ecco, Indubbiamente ci sono dei riferimenti a chi è avanti negli anni, ma questa sera questo salmo precede proprio un brano in cui invece si prelude a quella che è la vita e l'attività di un bimbo, di Giovanni Battezzatore, la voce che precede e dà supporto in qualche modo alla parola.
Ecco, siamo alla fine del capitolo primo di Luca. La volta scorsa l'abbiamo fatto morire e oggi vedremo la nascita del Battista. E abbiamo già visto tre volte fa la nascita del Battista e quando gli danno il nome, e dopo aver dato il nome al Battista, il suo nome è Giovanni, finalmente a Zaccaria si apre la bocca e prorompe in un canto. E questa sera ci fermiamo su questo canto di lode. Come diceva il Salmo, della tua lode è piena la mia bocca. E vedremo il senso di questa lode.
Nel Vangelo di Luca, capitolo primo, 67-80, il cantico di Zaccaria. Un'antologia di riferimenti biblici. E Zaccaria, suo padre, fu riempito di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché visitò e fece riscatto per il suo popolo e risvegliò per noi una forza di salvezza nella casa di Davide, suo servo, come parlò per bocca dei suoi santi profeti di un tempo». Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano, per fare misericordia con i nostri padri e ricordarsi della sua santa alleanza, giuramento che giurò verso Abramo, nostro padre, di dare a noi, strappati dalla mano dei nemici, di servirlo senza paura, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E ora tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai infatti davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza di salvezza in remissione dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci visiterà un'aurora dall'alto per illuminare quanti siedono in tenebre e ombra di morte, per dirigere i nostri piedi verso una via di pace. Ora il bambino cresceva, si fortificava nello spirito e stava nei deserti fino al giorno della sua designazione ad Israele.
Ecco, questa sera ci troviamo davanti alla terza preghiera del Vangelo di Luca. La prima è l'Ave Maria, la seconda è il Magnificat, un canto di esultanza, e questa è un canto di lode. E quel canto di lode che ogni mattina si trova nel breviario alle lodi mattutine, è il canto del mattino, è il canto della vita che nasce. E ogni parola di questo canto di lode è come un condensato di tutta la Sacra Scrittura, però ha un senso anche se uno non conoscesse tutti i riferimenti. Chiaro, per chi conosce la Scrittura e il termine Spirito Santo, profezia, benedizione, la visita di Dio, la promessa a Davide, la salvezza, la misericordia, l'alleanza, il servizio di Dio, il profeta, il preparare le vie, il preparare un popolo ben disposto, eccetera. Cioè, sono tutti termini che richiamano promesse precise dell'Antico Testamento e cercheremo di vederle. E la prima cosa però vorrei che ci fermassimo sul concetto di lode, soprattutto, che l'uomo è nato per lodare Dio. E non perché Dio sia vanitoso e voglia essere lodato, ma perché lodare Dio è la salvezza dell'uomo, come vedremo. E questo canto nella prima parte, dopo l'introduzione di Zaccaria che comincia a parlare, c'è una benedizione, non perché ha avuto il figlio, ma benedice Dio prescindendo dal figlio. E poi la seconda parte benedice per il figlio, vedendo che cos'è questo figlio. E questo canto sublime, che contiene tutta la storia della salvezza, tutta la visita di Dio nell'Antico Testamento e tutta la visita futura, benedice perché visitò e perché visiterà il suo popolo. Ecco, tutto questo canto sublime davanti a un bambino di 8 giorni. E questo è anche molto bello, perché ogni vita che nasce è una promessa infinita di vita. E nel Battista vediamo il prototipo dell'uomo che è fatto per accogliere il Signore, per preparare la via del Signore, dell'uomo aperto a ricevere il grande dono di Dio, che è Dio stesso che si dona. E quindi effettivamente davanti a ogni bambino, ogni vita, si realizzano tutte queste parole che Zaccaria dice di suo figlio. Ed è quello che cantiamo il mattino nelle lodi, perché la nascita del mattino, il sorgere della nostra vita, è pieno di questa promessa di Dio. E la sera cantiamo il Magnificat perché si è realizzata. Evidentemente bisogna avere gli occhi giusti per vederla.
Il fatto che sia motivato questo cantico dalla presenza, dal dono, che è pur grande, di un bambino di 8 giorni, dice che in fondo la lode non ha bisogno di grandi motivi per scattare una lode al Signore, una benedizione. Tutto può essere una scintilla perché si accenda il ringraziamento al Signore. Primo versetto. Zaccaria, suo padre, fu riempito di Spirito Santo e profetò.
Ecco, Zaccaria prima era muto perché non aveva creduto alla parola. Se non ascolti la parola, non puoi rispondere, resti muto alla promessa di Dio. Però quando la parola si realizza e vedi che la promessa è vera, allora ti si riapre la bocca, come a Zaccaria. E Zaccaria fu pieno di Spirito Santo. Abbiamo già trovato lo Spirito Santo, fu promesso a Maria, scenderà su di te. Il Vangelo di Luca è il Vangelo dello Spirito, del Figlio. Il Figlio è venuto a darci lo Spirito, la vita del Padre, che è la sua stessa vita di Figlio, perché noi viviamo da figli. E quando si parla di Spirito Santo si intende lo Spirito, la vita di Dio che è amore tra Padre e Figlio. E Zaccaria è già pieno di questo spirito, della vita di Dio, dell'amore, e quindi profetò. Ecco, la profezia in Israele non consiste nel dire il futuro. E chi predice il futuro non credetegli mai. La profezia è semplicemente la capacità di leggere il presente con lo sguardo di Dio, che è ben diverso. Non è vedere cose che non ci sono, o il futuro, che le lasciamo ai cartomanti. Era proibita la previsione del futuro in Israele. È vedere il presente come il luogo della promessa di Dio, in cui si realizza e presente la parola di Dio. Addirittura per noi cristiani la profezia è ricordo, di ciò che è capitato a Gesù, e di mano in mano che capisci ciò che è capitato a Gesù, capisci la tua vita e ciò che è capitato a te e al mondo. Quindi la nostra profezia è ricordo, come tutta la nostra vita è martirio, è testimonianza, cioè è ricordo di ciò che Gesù ha fatto e ha detto, di quella novità assoluta che Lui ha portato. Ha portato all'uomo quella novità che da Adamo in poi ci eravamo dimenticato, che siamo figli di Dio e che Dio ci è Padre. E la profezia è saper leggere la storia con quest'occhio. Se non leggo la storia con quest'occhio, che Dio ci è padre, noi siamo figli e fratelli, lo leggiamo con altri occhi, che gli altri sono nemici, che sono da sterminare, quindi ci cominciamo a uccidere e viviamo la storia come antistoria, come storia di violenza, di morte, di prepotenza, come storia della crocifissione del Cristo e di tutti i poveri cristi. Se lo leggiamo con lo sguardo di Dio, lo vediamo invece come il luogo dove il padre, nel suo amore per il figlio, e il figlio nel suo amore per i fratelli, realizza che cosa? La solidarietà e la vita.
Sì, la profezia è proprio una visione profonda, così profonda che attinge a Dio stesso, che è nel profondo della storia.
Scusa, ancora... In fondo è vero che il profeta dice il futuro, ma non perché fa previsione sul futuro, perché in futuro comprendiamo quel che lui ha detto, perché c'era già quando l'ha detto. Cioè il profeta è quel che dice quel che c'è, non quel che non c'è. Mentre noi non è che vediamo ciò che c'è, vediamo i nostri deliri, le nostre paure e li realizziamo. Il profeta invece ha lo sguardo lucido e vede ciò che c'è. Quello che la parola di Dio dice è ciò che esiste e lo vede con l'occhio di Dio. E l'occhio di Dio, allora vediamo cosa gli fa dire.
Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché visitò e fece riscatto per il suo popolo e risvegliò per noi una forza di salvezza nella casa di Davide, suo servo, come parlò per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalla mano di quanti ci odiano.
Come la prima parola di Maria era magnifica, e qui la prima parola è benedetto il Signore. Ecco, non è che Zaccaria ringrazia Dio perché Dio gli ha dato il figlio. Ringraziare per un dono è una bella cosa, ma ringrazi per un dono. E il motivo del ringraziamento è il dono. La benedizione, invece... quasi scompare il dono, benedici lui che dona, cioè quel che ti interessa è lui che dona, perché in ogni dono in realtà si dona colui che dona. Quindi quando si benedice Dio vuol dire una cosa molto semplice, non è che lo ringrazio per una cosa, per l'altra e per l'altra, dico bene di lui perché lui mi dà il bene e mi dà quel bene che è se stesso. Perché in ogni dono Dio dona se stesso. E allora io benedico Lui e sono contento di Lui e gioisco del suo amore, del suo dono, di Lui come Lui. E benedire Dio, lodare Dio in questo senso, è la salvezza dell'uomo, perché l'uomo benedicendo e lodando Dio cosa fa? È contento di Dio. Essere contento di un altro cosa vuol dire? Vuol dire che lo ami, che tutto ciò che lui ha è motivo di gioia e di vita per te, vuol dire che vivi del suo amore e della sua vita. Cioè nella lode noi diventiamo come Dio. E tra l'altro Dio è pura lode. Quando Dio fece il mondo, disse e vide che era bello, e vide che era bello, l'uomo molto bello, Dio è lode. Perché la lode è segno dell'amore. Ogni dote che ha la persona che ami non è oggetto di invidia, ti dispiace che ce l'abbia, vorresti averla tu. Sei contento che lui sia così, perché amandolo ciò che a lui è tuo, perché tu ti identifichi con lui. Quindi la lode ti porta a identificarti con Dio, a gioire di tutte le sue doti, delle sue qualità, del suo amore, della sua bellezza, della sua bontà, della sua misericordia, di lui come lui. Prescindendo da quel che viene a te. E a te viene una cosa infinita se fai così. Viene Lui, accogli Lui. Quindi la lode ci assimila a Dio ed è la preghiera più dimenticata. In genere siamo sempre lì a commiserarci, a piangere su di noi, sugli altri, su queste... Va bene, possiamo andare avanti all'infinito e abbiamo motivi infiniti. E se non li abbiamo ce li creiamo.
Ecco, oppure abbiamo motivo sufficiente per essere contenti di Dio e di ciò che ci ha dato e degli altri che ci ha dato. Se noi abbiamo questo spirito di lode, la nostra vita cambia radicalmente. Viviamo nella gioia, nell'amore, nel dono, nel perdono, in uno sguardo limpido. Se no viviamo sempre nella tristezza, il contrario della benedizione è la maledizione, è l'invidia, è la sete di possesso, di dominio, di morte.
Ecco. In alternativa, per elencare altri difetti del nostro pregare, in alternativa al lamento può esserci la domanda continua, petulante di qualcosa, di cose. In alternativa invece seria è questa, la lode, perché Dio non ci lascia mancare quello che ci è necessario, quello che ci è utile più. Allora la lode che è stupore, adorazione e ringraziamento.
Ed è bello perché proprio lo dicevamo, no, che la lode fa sì che ciò che Lui è per noi, diventa la nostra gioia e la nostra vita. Ed è il segno primo della presenza dello Spirito, la lode. E chi ama loda, e amare vuol dire identificarsi con l'amato. Invece chi non ama l'egoista, invidia, maledice, possiede, uccide. Quindi la forma fondamentale di vita è la lode. Ciò che non è lode non è vita. E porta alla morte. E dico, il motivo della lode è Dio stesso, che è bene infinito, che in ogni dono mi si dona. Allora, davanti a quel piccolo figlio che è lì, ecco, il padre vede qualcosa di molto grande, vede Dio stesso nel suo amore, che gli si dona in quel figlio. Quindi prima guarda Dio. Se non ho lo spirito di lode, faccio un po', come si dice in un racconto, che Israele, il primo giorno che fu liberato dall'Egitto, disse niente. Guardò con stupore la terra promessa dove arrivò dopo essere arrivato e tacque pieno di meraviglia. Il secondo giorno disse quanto è buono Dio e tacque di gioia però. Terzo giorno disse quanto è buono Dio che mi ha dato la terra. Il quarto giorno disse quanto è buona la terra che mi ha dato Dio, il quinto giorno disse quanto è buona la terra, e il sesto giorno arraffò la terra, uccise gli altri e finì in esilio. Ecco. Così è la nostra vita e la nostra storia quando decadiamo dallo stupore iniziale che fiorisce nella lode e dimentichiamo Dio, allora facciamo delle cose il feticcio dei suoi doni, e allora ci scanniamo e ci uccidiamo per i doni di Dio e in nome di Dio. E l'universo diventa un deserto, e nella lode invece il deserto torna a fiorire, e tutta la creazione ritorna a essere piena di Dio. E allora vede in ogni cosa, in ogni nome, la realtà è il nome di Dio. Ed è questo l'occhio dello Spirito, di cui tutto vive, di Dio che è tutto in tutti. Su questo ci potremmo fermare all'infinito, ecco, però ricordate, la preghiera è lode, che può essere anche silenzio, ma quel silenzio gioioso di gioia perché Dio è Dio. E poi si dice il Signore, il Dio di Israele, non è una cosa vaga, è quel Signore, rivelato il suo nome a Mosè, che è il Dio di Israele, che è entrato in alleanza col suo popolo, che ha portato la storia sotto il segno della sua promessa, che ha donato la terra, ha promesso il Messia e ora lo sta compiendo. Quindi è che il Dio che è in alleanza con l'uomo. E poi si dice perché. Il perché della benedizione. Al versetto 28 si dice visitò, al versetto 78 si dice visiterà. Il perché della benedizione è che Dio ci ha visitati e ci visiterà e ci visita in ogni istante. Dio è colui che viene, in ogni realtà è Lui presente che si dona a noi. in quelle passate, nelle visite passate. La prima visita che ci ha fatto nell'universo è stata quella di fare il mondo e di metterci al mondo. La seconda grande visita è stata quella di darci la sua parola e di parlarci. La terza grande visita è che nel mondo, in ogni parola, lui ci vuol donare se stesso, ora nel figlio ci dona se stesso. Sono queste le grandi visite di Dio, che non sono mai compiute, come le ha fatto nel passato e le farà nel futuro all'infinito. Questo visitare, in greco c'è la parola episcopen, che vuol dire guardar giù. Per forza guardar giù, non può guardare su perché c'è nulla sopra di lui. E siamo noi l'oggetto del suo occhio, cioè del suo amore, del suo osservare con cura. E questo visitarci diventa un fare riscatto, un liberarci. Come Israele dall'Egitto, Dio visitò il suo popolo e lo liberà. Cioè il fatto che lui ci guardi diventa per noi la libertà. Da che cosa? Da tutte le false immagini che abbiamo di lui, di noi e degli altri. Quelle false immagini che ci opprimono, ci danno tristezza e morte. E per questo risvegliò una potente salvezza, un corno di salvezza. Risvegliò e risuscitò. Ecco, prima la potenza di Dio era come morta, morta perché non la vedevamo, eravamo oppressi dal male, dalla sfiducia. Ora che ha aperto gli occhi nella fede, vede che la potenza di Dio si è risvegliata e risorta. In fondo Dio c'è, ma quando noi non lo vogliamo riconoscere è come se non ci fosse. E lui risuscita quando noi gli diamo fiducia, c'è. Perché allora lui ha accesso a te, perché ti rispetta. Se tu non gli apri, non gli dai fiducia, è come se non ci fosse. Ed è per questo che la sua visita diventa per noi la salvezza e l'esperienza della sua potenza. Ecco, e questa potenza è nella casa di Davide, suo servo. Ecco, si ricorda la casa di Davide perché si sta parlando di Gesù, il Messia promesso, il discendente di Davide. Come fu promesso per bocca dei profeti di un tempo. Cosa hanno fatto i profeti di un tempo? Un tempo, come anche oggi, ci sono sempre due tipi di profeti. Quelli che dicono tutto ok, vinceremo, tutto va bene, si chiamano i falsi profeti, che ti vogliono fregare. E ci sono i veri profeti che dicono guarda che va male la cosa, bisogna cambiare, se no qui siamo perduti. E allora annunciano la salvezza, che è connessa a un cambiamento di mentalità e di orizzonte. Il vero profeta è quello che ti fa cambiare, che ti fa vedere che c'è qualcos'altro, che ti fa vedere che non è ok, che sa individuare il male e non lo giustifica. Altrimenti la storia diventa un'apologia di reato. Tutto bene, chiaro. Dai primi campi di sterminio agli ultimi, tutto bene, tutto liscio. Il profeta invece è quello che ha gli occhi limpidi per vedere no, non è bene quel che si sta facendo, l'ingiustizia non è bene, la guerra non è bene, l'oppressione non è bene. E allora lo denuncia promettendo, però, ecco, che c'è la salvezza a una condizione che noi siamo disposti a cambiare. E così ci salva dai nostri nemici. E quali sono i nostri nemici? Oggi sembra che tutti siano nemici, no? Chi non la pensa come noi? Cioè tutti eccetto noi, in fondo. E forse qualche volta anch'io sono il peggior nemico per me stesso. Ci libera da quella forma di inimicizia che è la divisione. Nemico vuol dire non amico. Saremmo fatti per essere tutti amici, innanzitutto amici di noi stessi, cose che non siamo mai, e poi degli altri. E invece non siamo amici. E mentre l'amicizia è comunione e vita, l'inimicizia, la non amicizia è divisione, lotta e morte. Ecco, ci salva dall'inimicizia, che è il principio della morte, in noi e fuori di noi. e da quanti ci odiano, dalla mano, dal potere. C'è un potere di odio che ci domina. Se uno guarda nel suo cuore lo riconosce, nelle varie reazioni che prova davanti alle cose che capitano. Ci libera da questo potere di odio, dandoci un potere di perdono e di amore.
Ecco, liberati dai nemici, da quanti ci odiano, come abbiamo inteso, positivamente, per fare misericordia con i nostri padri e ricordarsi della sua santa alleanza, giuramento che giurò verso Abramo, nostro padre, di dare a noi, strappati dalle mani dei nemici, di servire senza paura in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
Ecco, la lode per la sua visita che ci libera dalla mano dei nemici e ci dona la salvezza dal potere dell'odio, e per sperimentare la sua misericordia. La misericordia in Luca è il tema dominante, è l'essenza di Dio, che è amore gratuito e materno. La misericordia in greco c'è la parola splanchè, le viscere materne, per fare esperienza della maternità di Dio. E ricordarsi della sua santa alleanza, l'altro tema fondamentale della Bibbia è l'alleanza. Dio è nostro alleato, da Abramo, anzi già con Adamo la prima alleanza, poi con Noè, poi con Abramo, poi con Mosè, poi la promessa della nuova alleanza. Ogni volta che la rompiamo lui è sempre alleato, fino a quando Gesù nell'ultima cena dirà: questa è la nuova ed eterna alleanza. Nuova quella promessa dei profeti ed eterna perché? Perché non possiamo più romperla, l'alleanza col Messia. Perché? Perché anche se lo uccidiamo, lui dà la vita per noi, quindi non puoi più rompere un alleato così. Anche se lo uccidi, lui dice: e io sono ancora con te. E così si conosce chi è Dio. Ecco, e grazie a questa alleanza noi, liberati dalle mani dei nemici, possiamo servirlo e lodare e servire Dio. Sono i temi fondamentali. Dio è servo, il servizio è segno dell'amore concreto, Dio è servizio della vita, della nostra vita. E noi siamo capaci di rispondere a questo servizio, a questo amore, con altrettanto amore che sa servire. In santità e giustizia, davanti ai suoi occhi. È importante essere davanti agli occhi, l'uomo vale quanto vale davanti agli occhi degli altri, ecco. Noi siamo agli occhi di Dio, in santità e giustizia, cioè come Lui, retti e giusti, per tutti i nostri giorni, non solo di quando in quando. Quindi praticamente, ecco, il fine di questa visita del Signore è che noi diventiamo come Lui, in santità e giustizia piena nella sua misericordia. Quindi, come vedete, finora Zaccaria non ha neanche nominato il suo figlio che è lì davanti, però vede nel suo figlio tutta questa grande promessa di Dio, perché Dio è lì presente in questo figlio. È lì che Dio l'ha visitato, ha rivelato il suo amore e la sua misericordia. E adesso passa a parlare del figlio.
E ora tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai infatti davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza di salvezza in remissione dei loro peccati. Grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci visiterà un'aurora dall'alto, per illuminare quanti siedono in tenebre e ombra di morte, per dirigere i nostri piedi verso una via di pace.
Ecco, dopo aver benedetto Dio, e ora tu, bambino, Zaccaria si rivolge al suo figlio, che questo figlio sarà il profeta dell'Altissimo.
da molto tempo non c'erano più profeti in Israele, questo sarà il profeta ultimo definitivo. Vedremo meglio la figura del Battista che emergerà di continuo in parallelo con quella di Gesù, qualcosa già emerso nelle promesse dell'Arcangelo Gabriele a Zaccaria, e ora qui si ribadiscono le caratteristiche fondamentali del Battista, che sono le caratteristiche di ogni uomo davanti a Dio. La prima caratteristica è che andrai davanti al Signore. Queste parole, che a noi non dicono molto, richiamano l'inizio di Malachia 3, che è l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento, che si dice che prima che il Signore venga, verrà inviato uno che cammina davanti al Signore, e poi viene il Signore per il suo giudizio a portarlo a giustizia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Battista è quell'uomo che si confronta esattamente col giudizio di Dio, con la giustizia di Dio, e per questo è uomo. Chi non si confronta col giudizio di Dio e la giustizia di Dio compie l'ingiustizia tra gli uomini e non è uomo, uccide l'umanità sua e altrui. E la promessa ultima dell'Antico Testamento è della giustizia di Dio, e prima che venga lui verrà questo davanti per preparare il popolo, il Battista. Quindi ognuno di noi è chiamato a portare avanti nel mondo la giustizia di Dio, che non è la giustizia dell'uomo, è il contrario, perché la giustizia dell'uomo è la tutela dei propri privilegi, la giustizia di Dio è la tutela del più debole. La giustizia dell'uomo è giustiziare gli altri che non la pensano come me. La giustizia di Dio è la solidarietà con gli ultimi. Così che viviamo da figli e da fratelli e Dio sia veramente padre. E questo è lo scopo di ogni uomo sulla terra. E Battista sarà questo. Seconda caratteristica, per preparare le sue vie, richiama Isaia 40, il capitolo terzo, che è il canto della consolazione quando Israele è schiavo nel deserto e si dice, a Babilonia, e dice ormai è impossibile la salvezza. Ecco, il profeta dice: preparate la via del ritorno, la via della libertà. Quindi la seconda caratteristica del Battista è questa sete di libertà, la sete di giustizia, la giustizia di Dio, e quindi della vera libertà, che non è quella di dominare gli altri, ma la vera libertà è quella di Dio, che è servire gli altri nell'amore. Terzo, così darà al popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei peccati. Richiama Geremia 31:34, quando Dio promette una nuova alleanza, dice: siccome tu hai trasgredito sempre la mia alleanza, io concluderò con te un'alleanza nuova ed eterna. E tu conoscerai chi è il Signore, perché io perdonerò i tuoi peccati e ti darò un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Il Battista è quell'uomo che ci chiama a riconoscere il nostro male per uscire dal male e nel perdono conoscere chi è Dio. Dio è colui che perdona e ci dà il cuore nuovo, il cuore di Dio che perdona, ci dà lo spirito nuovo, è lo spirito di Dio che dona e perdona. Questo grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci visiterà. Ecco, si dice: benedetto perché visitò, ci visiterà nella sua misericordia, nelle sue viscere di misericordia. Le viscere di misericordia di Dio Padre sono il Figlio che è venuto a mostrare la misericordia del Padre, il Figlio Gesù. E difatti il Battista è quello che va davanti al Signore che viene a giudicare, a salvare, a liberare il mondo nel perdono dei peccati. E Gesù è chiamata l'aurora che sorge dall'alto. Gesù è il giorno nuovo, è la luce che illumina quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Sono tutte citazioni ancora di Salmi di Isaia, non stiamo lì a dirle. Ecco, però sappiamo tutto cosa vuol dire stare nelle tenebre, al buio, senza senso, nell'ombra di morte.
viene questa luce. E cosa fa questa luce? Dirige i nostri piedi. C'è un cammino da fare. Dove? Verso una via di pace. E quanto la desideriamo, questo cammino. Ecco, come vedete, allora il Battista è quello che si apre a tutta questa dimensione nuova che Dio porta sulla terra.
L'ultimo versetto, una specie di sintesi della vita del bimbo. Ora il bambino cresceva, si fortificava nello spirito, stava nei deserti fino al giorno della sua designazione ad Israele.
Vedremo di nuovo questo tema del crescere, ripetuto due volte anche per Gesù. Non è secondario il crescere, perché molte volte la nostra vita è un regredire, un rimbambire successivo, non è tornare bambini. Crescere, non diventare sempre più scemi. Crescere in sapienza, forza e grazia. Si fortificava nello spirito. Ci fortifichiamo in tante altre cose, in altre palestre, che in quelle dello spirito. Si fortifica anche nella stupidità. Si fortificava nello spirito di sapienza, di amore, di eccetera, i doni dello spirito. E stava nel deserto, torneremo sul tema del deserto, che è il luogo dove Dio forma il suo popolo, fino al giorno in cui verrà manifestato a Israele, cioè per circa 30 anni, che è contemporaneo di Gesù e comincia il suo ministero poco prima di Gesù. Ecco, e tutto questo canto, che è una sintesi, è un centone di citazioni bibliche multiple, a grappolo, ecco, tutto questo canto che legge tutta la storia passata e futura è tutto centrato su un semplice bambino di 8 giorni che ha lì davanti il suo figlio. Ed è per sé la promessa che c'è in ogni figlio, e in ciascuno di noi che siamo figli. Ed è quella promessa che lo Spirito ci fa capire, e che attraverso la benedizione di Dio riusciamo a comprendere.
Una piccola osservazione conclusiva mi pare possa essere anche questa, che è bella una sosta come questa che abbiamo fatto questa sera, una sosta a contemplare una preghiera, che è un esemplare, come si prega. Ecco, come ci si atteggia di fronte alla storia, alla vicenda, anche più semplice? Come si guarda ciò che esiste? Ecco. Credo che poi, ecco, un'indicazione ulteriore è quella di, dopo la sosta, dopo una meditazione, una contemplazione come questa, apprendere magari a memoria questo cantico come qualche salmo, perché allora si impara davvero a pregare, si impara come ci istruisce il Signore attraverso la sua parola. Bene, detto questo, qualche testo, appunto, ulteriore approfondimento, oltre al Salmo 71, un altro Salmo, il 107, diversi quadri attraverso cui si vede in profondità una vicenda, un'altra, e si risale a Dio. Poi dei testi circa la promessa, ecco, ad Abramo, Genesi 12, 1-3, Genesi 15, dal versetto primo innanzi, Genesi 17, dal versetto primo innanzi, sempre diverse promesse, la stessa promessa ripetuta ad Abramo. Poi Genesi 26, 3, 24, la promessa ad Abramo e a Isacco. Poi un'altra promessa, Davide, secondo Samuele, capitolo 7, versetto primo innanzi. Poi è citato Malachia, preludio all'ingresso del Signore nel suo tempio, preceduto dal profeta, Malachia 3, 1 e seguenti. Da Isaia, capitolo 4, versetto primo e seguenti, e poi citata l'espressione di Geremia, capitolo 31-34, quanto dona il Signore. Ci fermiamo qui.
Volevo chiedere, dunque lo spirito di lode è importante, chiaramente cambia tutto, cioè tutto scivola via più veloce, anche i problemi. Però a volte ci sono tanti problemi e alla fine sembra quasi che vincano sempre loro, uno si mette d'impegno, però alla fine ti snervano e allora la lode viene meno. Allora volevo chiedere, magari, come si può rafforzare lo spirito della lode e richiamarsi?
E circa lo spirito della lode, non l'ho detto perché l'avevo già detto un'altra volta, e nel libro di Giosuè, durante una battaglia a Gabaon, ecco, quindi un momento di difficoltà, però stava andando bene, stavano vincendo, però veniva la notte, calava il sole e allora non si riusciva più a vincere, e allora Giosuè dice: fermati, o sole, tu luna non avanzare, ricordate, no? Nel testo ebraico non c'è scritto fermati sole, ma taci sole. Commentano i rabbini che il sole se tace non può più muoversi, perché la forza del sole, la forza dell'universo è cantare la gloria di Dio. Se tace basta, si ferma tutto. Ecco, allora gli ha detto di tacere, così si è fermato il sole e ha potuto continuare la sua battaglia e vincere. Non è edificante l'episodio della battaglia, però il resto sì. Cioè, come la lode è la forza del creato, e come il contrario della lode è l'invidia, è proprio la decreazione. Cioè distrugge il creato l'invidia, come rode il fegato, così distrugge i beni e le persone. Impedisce di gioire del bene. Mentre la lode è la gioia di ogni bene come se fosse tuo, è di Dio che è sommo bene e non dovrebbe mai venir meno. Anche se noi normalmente la prima cosa che vediamo sono sempre le cose mancanti, no? Credo che dobbiamo essere guariti un po' negli occhi, perché se partiamo da quel che manca, a me mi manca tutto, quel che non sono qui dentro, tutto, cioè l'infinito mi manca. Quindi posso essere triste all'infinito. Se guardo quel che ho, posso essere contento all'infinito. Esisto, sono amato da Dio e Dio mi dona tutto se stesso e anche il mondo. E tutto è dono suo, e quindi posso essere contento all'infinito. Quindi sta a me coltivare lo spirito di lode, oppure di critica.
Sì, forse si tratta proprio di rafforzare, correggere prima un certo modo di vedere tutto, di vedere noi stessi, e poi rafforzare un modo di vedere, che è il modo stesso di vedere di Dio. L'entusiastico, modo entusiastico, cioè vedere come vede Dio. Poi forse qualcuno ha creato un po' il motto, come dice, contemplazione e lotta. Forse bisogna anche un po' combattere in qualche modo, perché non siamo distratti, non siamo portati via, no?
Forse può dire che il peccato originale è proprio suggerimento del serpente, del nemico, che ha fatto vedere a Eva e Adamo il suo limite, quel che gli mancava, e vivere con invidia Dio che invece c'ha tutto. È bravo, chiaro che Dio c'ha tutto, ma Dio ti dona tutto. E se tu cominci a considerare Dio con invidia, ti opponi a Lui e vedi quel che ti manca, basta, sei già morto. Non ti consideri più figlio, non consideri Dio padre, hai perso l'identità tua e sua. Se invece il mio limite è il luogo di comunione con Lui, e questo è il senso in fondo di mangiare di ogni albero, non di quello del bene e del male, cioè non sei tu che ti sei fatto, ma sei mio figlio, ecco che l'uomo può godere all'infinito nella lode di Dio e del creato. Ogni male è il cessare dello spirito di lode, dell'inizio dello spirito di invidia, ma anche in tutte le relazioni. Se un figlio, se volete un figlio infelice, criticatelo. Se volete contento, lodatelo.
da piccolo.
Sulla preghiera vorrei dire una cosa che mi è capitata durante la Quaresima. Io la mattina prego con le letture del giorno, però tante volte non ho tanta voglia o non ho tempo. E mi è successo in Quaresima in due settimane diverse che è capitato che mi sono alzata un po' prima, molto ispirata, contenta di poter pregare. Ho aperto il calendario liturgico, era venerdì, nessuna preghiera. Per cui è stato come un... per me è veramente una grazia di... proprio quel giorno sentire mancanza e non poter pregare. E così è stata una cosa molto che mi ha sorpreso e mi ha forse ricordato quante volte disprezzo quello che ho, me l'ha fatto sapere quel giorno che mancava. E poi un'altra cosa che però non è in tema con questa sera, che mi è rimasta come dubbio della domenica di Pasqua, e durante la celebrazione dell'Eucaristia ho visto nella chiesa era pieno di crocifissi, come anche qui con Gesù morto. E invece proprio mi sembrava che stonasse, che avevo bisogno di vedere un Gesù sì sulla croce ma con gli occhi aperti, e cioè risorto. E mi sembra di ricordare che nel Medioevo fino a un certo punto erano rappresentati così, infatti, i crocifissi. Così mi è rimasto un po' questo questa mia distanza dalla Pasqua con questa rappresentazione, e mi chiedevo come mai è così oggi.
Abbiamo i Cristi delle pesti. C'è del periodo in cui c'è state grandi, cioè rispetto ai Cristi medievali romani c'è anche occhi aperti, anche col sorriso. I Cristi giovannei, ci sono invece i Cristi torturati dal male, dalle guerre, dalle pesti, e è stata poi un'iconografia che ha dominato parecchio. Sì. Però non vanno dimenticati gli altri.
Sul fatto che
i Cristi dell'ultimo film americano ci abbiamo di più, sì. No, rispetto a quelli evangelici.
Dicevo sul fatto che ha trovato il venerdì aneucaristico, come dicono gli ambrosiani, vabbè, poteva dare spazio alla creatività, un'altra volta. Era concesso allora, senza andare a quello che ha provato, trovare quello che ti serve. Forse proprio da spazio all'inventiva.
Ecco, io volevo dire che sono rimasta molto colpita da questo ringraziamento che il papà di questo bambino ha fatto, soprattutto al Signore, e non per il bambino prima di tutto, ma proprio perché c'è il Signore e per tutto quello che ha fatto. E il pensiero mi è spontaneamente andato a quando è nato il mio bambino. Io ho molto ringraziato il Signore, ma per quel bambino essenzialmente, non per tutto il resto. E mi colpisce appunto come tante volte la mia preghiera di ringraziamento e di lode sia concentrata sull'oggetto e non sul soggetto. Ecco, questa era la prima riflessione. E la seconda osservazione, domanda, ecco, che volevo fare: non mi era chiaro che quando appunto Zaccaria fa questo riferimento alla salvezza potente suscitata nella casa di Davide, evidentemente gli è chiara la nascita di Gesù. Io avevo capito che fosse chiara per Elisabetta in qualche misura, ma non mi era mai venuto alla mente che era evidentemente chiaro anche per lui. E mi pare che forse sia la seconda persona dopo Elisabetta nel Vangelo che riconosce Gesù come il Messia, il Salvatore.
Elisabetta lo riconosce subito, poi è stata lì 6 mesi Maria, fino alla nascita del Battista, quindi ha fatto in tempo a capire qualcosa anche lui. Anzi, per sé non è stata Elisabetta a capirlo, è stato il bambino che aveva dentro che ha capito il bambino che era dentro nell'altra.
Il bambino ha istruito la madre ha fatto poi comunicazioni al marito Zaccaria.
Scusa Silvano, praticamente a proposito della preghiera di lode o no, nel momento in cui io conosco una persona che sta vivendo un grande dolore, già mi riesce difficile la preghiera di lode. In questo caso mi sembra quasi necessario anteporre alla lode la raccomandazione, non mi viene altro, insomma, come dare un ordine invece più sensato alle pulsioni che credo siano ciò che ci urgono di più nel quotidiano.
Sì, e credo che la lode è quel che ci salva dal feticismo. A noi in fondo non interessa Dio. Mi interessa la mia salute, i miei soldi, che tutto mi funzioni bene, che tutto vada bene, che non ci abbia i reumatismi, che il tempo sia buono, che mi diverta. Cioè mi interessano i doni di Dio, questo è il feticismo. E quando mi vengono sottratti sono perso. No, stai tranquillo, mi saranno sottratti tutti. Mi resterà di me la lode. Se sono contento di Dio, vivo in eterno della gioia di Dio. Se no, né la salute né il resto non ce l'avrò. E allora bisogna stare attenti. Proprio la lode è quel che mi libera dal feticismo. Anche supponi, no, se Zaccaria avesse lodato per il bambino, il bambino, il bambino, il bambino, sarebbe rimasto sempre il suo bambino. Invece loda Dio che ha visitato. E poi in Dio vede chi è questo bambino. È il prototipo dell'uomo nuovo, altro che suo figlio. È Zaccaria che diventerà suo figlio. Cioè, proprio la lode ci dà l'esatta proporzione della realtà, come qualcosa di divino, in cui abita Dio. Invece il mio bisogno mi dà la proporzione di ciò che mi manca o dei miei bisogni, che sono cose strettamente mie, ma questi bisogni possono essere soddisfatti anche no. E presto o tardi, certo, nessun mio bisogno materiale, poi sono questi, sarà soddisfatto. E anche molte prove spirituali sono la mancanza dei beni concreti, che ti fa soffrire dentro. Poi ci possono essere anche altre prove. Per esempio, quanti di noi sono addolorati di non sentire Dio? Forse è l'unico dolore vero che ci dovrebbe essere, perché è l'unico bene. Mentre per noi sono bene tutte le altre cosette e la loro privazione ci sconquassa. E difatti la moglie di Giobbe, quando Giobbe è toccato sulle cose, anche sulla pelle, gli dice: e adesso benedici il tuo Dio, nel senso maledicilo, e mandalo in malora. E invece Giobbe continua a lodare Dio. Capisco che è qualcosa di molto grande, ma è ciò che ci rende come Dio questo. I martiri hanno lodato Dio fino alla fine. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Continua tu abiti la lode di Israele. L'abitazione di Dio è dove c'è uno che lo sa lodare fino a quel punto. Prego.
Scusa, ma il rapporto che io ho con Dio, bene, può essere offuscato dalle mie urgenze oppure feticismi, ma la preghiera di intercessione per l'urgenza del fratello o della sorella non credo siano...
Sì, la fido a Dio, ma non sto mica lì a... perché tante volte proiettiamo sull'altro i nostri bisogni. È giusto anche pregare, ma non è quella la preghiera, ecco, quelle cose Dio le sa, gliele faccio presenti, ma non è che si dimentichi. Però c'è qualcos'altro che dovrei aver presente io, forse. Perché se Dio non mi dà quelle cose lì, cos'è? Non c'è più Dio, non ci sono più io. Allora Dio non c'è, perché tutti moriremo. Quindi non saremo mai ascoltati di tutte quelle cose che gli chiediamo. E invece ci vuol dare qualcosa di più, lo spirito di lode, che è vita eterna ora. Poi le altre cose ce le dà nella misura in cui sono necessarie. E allora abbiamo lo spirito del figlio, che ha fiducia nel padre, che ci darà ciò che è necessario. Ma non è che lo stabilisco prima io, prima voglio questa cosa, poi è giusto poi pregare, chiaro, per la pace, eccetera, perché so che Dio lo vuole. Chiaro. E la pace viene proprio anche da un occhio diverso che noi abbiamo, da uno spirito di lode, perché non avremo mai pace fino a quando operiamo in giustizia, viviamo nell'invidia, e mai saturi dei beni che abbiamo, per cui andiamo a rubarli anche agli altri. Quindi proprio la lode ci libera dal feticismo, ecco, che che ci rende schiavi. Dopo è giusto che sentiamo, è chiaro, l'intercessione è una preghiera fondamentale, anche la supplica, però direi sono forme seconde rispetto alla lode, anche se per noi sono le prime.
Sì, credo che si debba mettere in, per dire, al vertice della preghiera la lode, però correttamente anche nella liturgia, per dire che l'ex orandi, l'ex credendi, cioè l'insegnamento della liturgia consente, da spazio all'intercessione, quindi è una forma corretta di preghiera, senz'altro. Diventa anche amore per il prossimo, quindi attenzione per il prossimo. Diventa anche richiesta al Signore per noi, perché si possano aiutare gli altri, quindi chiaro che una preghiera non è che sia scorretta. Però è vero, il vertice della preghiera è la lode.
È bella un po' la definizione degli esercizi spirituali, si dice l'uomo è creato per lodare, servire e riverire Dio. Tutte le altre cose servono per questo, delle altre creature e persone, perché lodando, servendo e riverendo diventiamo come Dio, che lode, servizio e riverenza e rispetto.
Sì, volevo chiedere, l'ultima parte, il versetto 79, sembra un po' vedendo nei Vangeli, c'è l'Eucaristia, l'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni era sostituito con la lavanda dei piedi, che poi, tutto ha sempre una sostituzione di lui che va in croce e perdona noi. Quest'ultimo versetto poteva avere quel significato lì, visto che voi avete tradotto, se non sbaglio, dirigere i nostri piedi sulla via della pace. Cioè, ci illumina facendoci vedere cosa il perdono e tutto il resto.
E la pace è uno dei temi dominanti, che poi termina pace a voi il Cristo risorto, e dell'insieme di tutte le benedizioni di Dio. E bisogna camminare verso la pace, cioè un cammino lungo, è il cammino di tutta la storia.
Tornando alla lode, sei d'accordo? Sono d'accordo con te che è la forma massima di preghiera, ma sei d'accordo con me che ci vuole già aver fatto un po' di cammino per arrivare a capirlo? Perché in generale l'umanità prima chiede, perché siamo bambini, abbiamo bisogni, appunto, e viviamo in mezzo a questi bisogni. Io vorrei sapere che consiglio ci daresti, appunto, per ritornare alla domanda di prima della signora, quando ci troviamo di fronte a un fratello che può non essere ancora arrivato a questo livello, che è nel bisogno più profondo, come riuscire a fargli capire questa necessità della lode? Perché quello che hai detto molto bello, però abbastanza teorico, cioè non è facile.
Ecco, è difficile dire cosa si può fare, perché la lode è proprio di chi ama. Chi ama è contento dell'altro. Cosa posso fare per chi invece in quel momento è nel bisogno, è chiuso in se stesso e quindi non può né amare né lodare? Ecco, quel che il Signore mi ispirerà, per esempio, stargli vicino con affetto e con amore, oltre che intercedere per lui. Ecco, però lui, per uscire da sé, scoprirà una forza interiore che lo porterà verso l'amore e quindi verso la lode. Perché se non si arriva a questo, davvero diventiamo dei consumatori di doni di Dio, ma non diventiamo persone amici di Dio, ecco. È chiaro che poi c'è tutta una pedagogia, A me piace anche una cosa, quando uno ha bisogno di qualcosa, perché lo chiede alla mamma? È implicita una cosa, lo chiede alla mamma perché ha fiducia nella mamma, sa che gli vuol bene, e quindi una forma implicita di lode anche questo. Per cui anche le nostre richieste, perché quando uno sta male si rivolge a Dio? è perché forse capisce che è l'unico che lo capisce. E quindi una confessione implicita di lode nella bontà e nella grandezza di Dio. Quindi poi alla fine va bene tutto. E però è importante che arriviamo al di là di che tutto va bene, a vedere qual è il punto d'arrivo, perché c'era un padre del deserto che diceva: una volta Dio mi ha ascoltato, da allora non gli ho più chiesto nulla, gli ho detto fai la tua volontà, che sarà meglio per me oltre che per te. Cioè vuol dire aver stabilito con Dio quel rapporto davvero di amico e di figlio con padre, allora nasce la lode. È un cammino.
Ripeteremo ancora questa sera la preghiera che ci ha insegnato Gesù, che è una preghiera di lode, e nel contempo però è anche di domanda che sia fatta la sua volontà, che venga il suo regno. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.